Radio Nuova Trieste presenta. Scrittrici triestine. A cura di Mariella Grande.
Un saluto a chi ci ascolta e un benvenute alle nostre ospiti. Oggi sono con noi Elvira Maison Prenz e Cecilia Prenz, che ci guideranno nella conversazione su Juan Octavio Prenz. Il loro punto di vista sullo scrittore, a cui sarà dedicata una mostra da non perdere, dal 1 marzo al 15 aprile alla Biblioteca Statale di Trieste. Juan Octavio Prenz, lo scrittore di versi e prose, professore universitario, traduttore, critico, storico della letteratura spagnola e ispanoamericana, attività legate all'esperienza biografica e culturale tra Argentina, Jugoslavia, Italia. Juan Octavio Prenz, l'uomo, il marito, il padre, cantore sommesso e appassionato dell'errabonda dolorosa, sanguigna odissea che disperde gli uomini nel labirinto dell'esistenza umana, come lo ha definito la giuria del Nonino, che l'ha insignito del premio internazionale nel 2019. Octavio Prenz ha condiviso in una vita queste avventure con Elvira Maison Prenz. Ricordo che ha curato il libro Voci di antiche radici, dedicato a 10 poeti indigeni del Messico. Ancora, quindi, la poesia, ancora la memoria, l'importanza della memoria, l'importanza della poesia. Cecilia, in questo appartenere a tutte le terre, a nessuna terra, a tutti i luoghi, a nessun luogo, mi ricordo una tua scrittura: i ricordi ci trasporteranno, è sempre stato così inevitabilmente, dall'altro lato dell'oceano, non potevamo stare qui senza essere di là, è stata la legge della nostra esperienza di vita, essere qui, essere là e comunque non solo radici ma anche ali, diceva tuo padre nel suo romanzo, solo gli alberi hanno radici.
Sì, sai che cosa mi viene in mente quando tu citi queste parole? Effettivamente è una frase molto familiare per noi, solo gli alberi hanno radici, perché mio padre sempre diceva che lui non soffriva di nostalgia, che si sentiva cittadino di ogni paese in cui è vissuto e lo ha vissuto come se fosse proprio. Mi viene in mente un articolo, una discussione molto, molto lunga che c'è stata nell'ambito della letteratura argentina sul dono di ubiquità che aveva Julio Cortázar. Che non era un dono di ubiquità, se no era questa proprio cosa che lo caratterizzava, cioè lui dall'Argentina aspirava in un altro mondo e di fatto se n'è andato a Parigi, ma da Parigi scriveva sull'Argentina, ecco, tutti i suoi racconti parlano dell'Argentina. Ora io non voglio proprio fare questo paragone, però questo termine di ubiquità mi fa pensare molto a questo che tu hai detto, no? Questa dimensione dell'essere sempre e comunque presenti da tutte le parti in cui in qualche modo abbiamo vissuto. Io credo che se c'è una caratteristica della famiglia Prenz originaria è questa: l'essere riusciti con grande fatica a non perdere nessuno di questi elementi che ci incompongono, che fanno di noi esseri appunto indefinibili o indefinibili nel senso di appartenenti ad una unica, ad un unico mondo culturale, ad un'unica lingua.
Un grande spazio. In questo grande spazio abbiamo chiuso la trasmissione della volta precedente sulla definizione che si dava a suo padre, uno scrittore triestino che scriveva in spagnolo, che poi sarà questa la linea guida della prossima mostra che ci sarà dal 1 marzo al 15 di aprile qui a Trieste presso la Biblioteca Statale. Però prima di continuare la nostra discussione sulla scrittura, desidero ricordare che questa prossima mostra è organizzata dall'Associazione Archivio e Centro di Documentazione della Cultura Regionale, in collaborazione con la Biblioteca Statale Stelio Crise, il Ministero dei Beni Culturali, con il patrocinio del Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Trieste e ancora del Pen Club di Trieste. Mi piace ricordare che sono coinvolti nell'organizzazione anche Gianni Cimador, curatore, presidente dell'Associazione Archivio, insieme al coordinatore, il professor Elvio Guagnini, e insieme alla signora Waltraud Fischer. Una mostra che presenterà la famiglia Prenz, anche le varie generazioni della famiglia Prenz.
Sì, sempre lì filo conduttore sarà l'opera letteraria di mio padre, il percorso suo di formazione, ma con dei riferimenti sicuramente familiari, sì, sicuramente.
Torno all'argomento scrittura, al tema scrittura, e ricordo che Prenz ha scritto che tutto quello che scriviamo è autobiografia, tutto in letteratura è autobiografia, e quindi a proposito del Prenz scrittore di narrativa, del Prenz poeta, negli ultimi anni, Cecilia, qual era il rapporto con la scrittura di Prenz?
Beh, lui ha lavorato e ha scritto fino a un anno prima di essersi, ecco, ammalato. Lui ha continuato la sua attività con estrema regolarità a pubblicare saggi, a scrivere, a sistemare il suo libro di poesia. Infatti la pubblicazione della sua poesia completa, che è stato edito in Argentina l'anno scorso, questo libro in realtà l'ha preparato assolutamente tutto lui, e quindi lui è stato molto attivo. L'ultimo anno, però, l'ultimissimo anno, ha avuto questi problemi di salute, quindi faceva molta fatica a sedersi davanti al foglio e a concentrarsi, soprattutto era un problema di concentrazione, però non ha desistito. E infatti lui è morto il 14 novembre, e qualche giorno dopo, i primi di dicembre, aveva una conferenza a Milano, e lui, nonostante tutto il suo, ecco, malessere, era già pronto ad andare a Milano. E quindi noi, l'ultimo scritto che abbiamo di lui sono i suoi appunti. Era un incontro che organizzava l'ambasciata argentina e la statale di Milano su Borges, e quindi lui avrebbe commentato un libro scritto da Borges e da Bioy Casares, Do Fantasia Memorables è il titolo, e questi suoi appunti, ecco, sono l'ultimo foglio che noi abbiamo lasciatoci da lui. Poi a questa conferenza è andata, con questi appunti è andata mia sorella, e comunque, ecco, in qualche modo è riuscito a farla. E poi ha scritto un testo che uscirà adesso in questa mostra che tu presentavi, nei quaderni della mostra, uscirà inedito, e il titolo è Memoria poetica. Io in realtà esattamente quando lui l'ha scritto non lo so, so però che non è stato pubblicato in nessun momento e che è un testo degli ultimi anni. Ricorda proprio gli esordi, i suoi primi versi, questo suo incontro con l'atto, lui parla di fatto poetico, E quindi questo testo, che è breve, sono una pagina e mezzo, in qualche modo mette già i punti focali di quello che sarà la sua scrittura. Questo testo, appunto, che menzionavo prima, Memoria poetica, lo definirei prosa poetica.
E vedi, un incontro,
l'equilibrio. Un incontro, perché è molto dolce. Io, se tu sei d'accordo, ti darei il testo e poi lo leggo io in italiano.
Con grande emozione.
Memoria poética. Debía de tener 14 años cuando escribí mis primeros versos. De entonces solo recuerdo estos.
Siempre Memoria poética. Avrò avuto 14 anni quando scrissi le mie prime poesie. Ricordo solo questi versi. C'era sempre uno spazio nel cielo su cui aprire una finestra di serenità. Oppure ho sempre preferito il silenzio come un modo per guadagnarmi la pace. Sarà stata questa la maniera, sicuramente, di collegarmi a quell'indimenticabile esperienza di guardare attraverso una finestra l'aperta campagna piena di farfalle, cavallette, libellule e grandi piogge. In più di un testo è presente quel giorno della mia infanzia in cui un numero infinito di farfalle si posavano sotto le rotaie del treno che veniva dalla Plata verso il Rio Santiago e impedivano alla locomotrice di avanzare. È stato per me, allora, il trionfo della bellezza sulla forza. D'estate non mancavano i giorni in cui l'erba bruciava e, una volta spenta, lasciava quel profumo secco, indimenticabile, o l'odore dell'erba bagnata dopo la pioggia, che mi ha accompagnato tutta la mia vita e mi accompagna ancora. Sono le esatte stagioni della mia infanzia. Quei primi versi mi rimasero impressi, di altri ricordo solo le circostanze. Il crepuscolo nella mia memoria aveva un colore verde rosa che svaniva dietro al campanile della chiesa Nostra Signora della Merced e il rumore monotono dell'Anelli, lo scafo che faceva l'ultimo giro verso l'isola Paolino. La sensazione era quella di vedere il mondo per la prima volta e quelle immagini meritavano di essere trasposte sulla carta, così come la dolcezza di scoprire che cosa significasse stendersi di notte sull'erba e comporre figure con le stelle. Poco o nulla è rimasto di quei primi versi, scritti o pensati. È rimasto però quel fatto poetico che avrebbe dato loro la meritata, sebbene breve, posterità che non andrà oltre la mia memoria. E da lì, da quella comunione con le cose semplici e a loro volta stupefacenti, che nasce la mia vocazione. Nessuno sa per certo, negli anni tribolati dell'adolescenza, quale sia la vocazione fino al momento in cui un angelo non te lo sussurra nelle orecchie. Con quell'angelo mi incontrai negli anni degli studi superiori e si chiamava Maria de Vicharino. Per quei designi che hanno tanto a che vedere con le famiglie umili, i miei genitori, invece di iscrivermi al liceo nazionale di netto taglio umanistico, lo fecero alla scuola di commercio, che dava la possibilità di trovare un lavoro sicuro dopo gli anni di studi. Trascorsi i primi due anni senza pena né gloria, il terzo cambiò. Maria de Vicharino era una donna bella e dolce, tutti eravamo innamorati di lei. Le sue lezioni, sempre attese, risvegliavano in noi un mondo che andava oltre le aride materie con cui dovevamo confrontarci ogni giorno. Penso a distanza che si trattasse del noto eros pedagogico che la signora Vicharina sapeva risvegliare nei suoi alunni. Ricordo che allora, nelle ore di contabilità, io sentivo un'emozione particolare quando i conti tornavano e mi si illuminavano gli occhi quando vedevo i numeri coincidere. Anche in quella semplice operazione c'era qualcosa di poetico. Frutto di quella strana emozione sarebbe, con gli anni, stata la poesia Conti chiari, tradotto in 50 lingue, pure cinese e maltese, che faceva rivivere in termini poetici quella operazione. È stata Maria de Vicharino, poeta e fine e profonda narratrice, che fece pubblicare il mio primo testo letterario quando avevo 16 anni e che ora leggo con l'indulgenza propria della mia età. Non dimenticherò mai una serata a casa sua, un omaggio a Juan Ramón Jiménez, in cui ero stato invitato. I gesti di quel grande poeta e uomo delicato rimasero impressi nella mia memoria per sempre. Credo di aver vissuto 2 anni ricordando ogni giorno quella memorabile serata. Vivevo allora ad Ensenada e La Plata era un luogo distante. Veniva nominata come l'Atene del Plata per l'eccellenza dei suoi professori, non solo all'università ma anche nelle scuole di secondo grado. Passata l'adolescenza, ebbi l'occasione di conoscere alcuni poeti e scrittori, soprattutto legati alle edizioni del Bosque, come i fratelli Ponce, Núñez West, Roberto Temis Peroni, Norberto Silvetti. E poi i 3 punti, e qua finisce.
No solo della università, sino también de las escuelas secundarias. Pasada la adolescencia, tuve ocasión de conocer a algunos poetas y escritores, sobre todo ligados a las ediciones del Bosque, como los hermanos Ponce de León, Núñez West, Roberto Temis Speroni, Norberto Silvetti.
Un inedito per chi ci ascolta, letto da Elvira Maison e da Cecilia Prenz. È un inedito che io non posso commentare, ma aspetto i vostri commenti.
Allora, come forse dicevo prima, ecco, qua io credo che già ci sia tutto. E forse io credo che meglio di me lo può ricordare di questa Ensenada, di questi anni giovanili, mia madre, di questi inizi, perché questi nomi, questi primi incontri, anche con Carlos Mastronardi, con questi scrittori, quella vita di Ensenada, ecco, meglio la conosce lei.
Era un giovane con tante delle idee e tanta forza per conoscere. La fortuna ha voluto conoscere a Maria de Villarino, e questa professoressa, che era una persona scrittrice e molto capace, intelligente, di conoscere le idee di questa gioventù, ha messo a Juan Octavio Prens in contatto con Juan Ramón Jiménez e altri poeti che lo hanno aiutato, non aiutato ad essere poeta, se non a muoversi in questo mondo che lui cominciava a conoscere.
Elvira, una domanda: come vi siete conosciuti con Ottavio?
Io posso contare un po' la mia vita privata, che mi ha fatto uscire da casa mia, perché mia madre, rimasta vedova con 3 figli, una sorella maggiore di me e un fratello, e si sposa di nuovo mia madre e comincia a avere dei figli, e io 12-13 anni dovevo occuparmi di questi bambini, che non mi piaceva. Allora una parente di mia madre le ha detto: vuoi che ti aiuti? Mi porto una con me. Mia sorella maggiore dice: io no. E io le ho detto: io sì. E sono andata a vivere con questa parente ricchissima, molto ricca, e io ho vissuto una vita di adolescente molto comoda, molto bella, facendo tutto quanto io volevo. Quando ho avuto 17-18 anni sono tornata a casa e mi ho trovato con mio marito. Mi ha trovato il mio grande primo amore. Io, per me è stato un incontro bello, perché c'è l'amore, la cosa interna che ti fa conoscere un'altra, e hai una combinazione molto spirituale che ti fa andare avanti.
I conti tornano ed è in questa la poesia. Elvira, e con tuo marito, con il famoso, poi ad un certo punto famoso scrittore, siete andati in giro per il mondo, vi siete trasferiti prima in ex Jugoslavia, poi negli anni 60, poi siete tornati in Argentina, poi siete tornati di nuovo in Europa, però sempre d'accordo.
Sì, sempre d'accordo, perché essendo fidanzati già volevamo andare di qua di là e lo abbiamo fatto. Ci siamo sposati oggi e il giorno dopo abbiamo preso la nave per arrivare in Europa. E questo, siamo scesi in Spagna. Oh, Spagna, tutta Spagna, dovevo conoscere tutta Spagna, e non solo Spagna, andiamo a Parigi, di Parigi il nord Italia, tutto il nord, e arrivando con la città di Pavese, andiamo a Roma, Turino, andiamo a Roma, 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 Roma.
Certo, perché Turino è
tutto
la città di Pavese.
Tutto il mondo era nostro. Era una cosa che si dovevo conoscere, perché già l'avevamo in mano. Quella idea di conoscere il mondo era una realtà.
Elvira, adesso c'è questa mostra in preparazione. Potremo vederla finalmente a marzo, da marzo a aprile. Per te cosa rappresenta?
È una cosa importantissima, perché Ottavio è stata una persona che non ha lasciato il suo desiderio di scrivere, perché così come quando ha cominciato a crescere e ha conosciuto questa professoressa che ha sido la guida sua, Maria de Villarino, già scriveva bene con questa professoressa che era una grandissima scrittrice, e lo ha guidato, e lui in quel momento non ha lasciato mai di scrivere, sempre aveva una poesia, un'idea, una cosa che vedeva che gli sembrava che si poteva dire qualcosa di bello.
E noi abbiamo il piacere di poter leggere, di poter scoprire, e la mostra sarà un'occasione per scoprire ancora di più questa produzione.
Io credo proprio di sì. Adesso siamo appunto nella fase di scelta del materiale, e c'è tanto materiale, proprio perché Prenz, diciamo, a Trieste è conosciuto appunto nella sua fase italiana, no? dagli anni 80 in poi, però c'è tutta quella fase precedente, sia ecco, transatlantica, sia argentina, ma non solo argentina, anche le sue rapporti con il Cile, con il Messico, perché anche in ambito latinoamericano ha lavorato tanto, i suoi spostamenti, e poi di nuovo i Balcani, la parte centroeuropea, e quindi sì. Ecco, ci sarà tanto materiale da vedere.
Avremo occasione di parlarne ancora, perché è bello a scrittrici triestine parlare anche di uno scrittore, quando si chiama Juan Octavio Prenz, con la moglie Elvira, con la figlia Cecilia, e speriamo di poterne parlare anche con Bettina Prenz.
Sì, io credo che, ecco, l'incontro, se lo desidererai, con Bettina potrebbe avere, ecco, un arricchimento in più, perché Bettina ha tradotto i testi di Octavio. Mi chiedevi prima gli ultimi anni come si è rapportato lui con la scrittura. Ecco, Bettina è stata un po', non dico la sua voce, ma è stata la sua strettissima collaboratrice. Anche gli ultimi anni in ospedale, l'ultimo anno in ospedale, hanno lavorato sempre insieme. Il premio Nonnino è stata lei ad accompagnare. Cioè, ecco, Bettina è un po' anche la persona che più da dentro conosce come lui lavorava, e quindi sicuramente può fornire delle informazioni in più molto belle.
Posso dire qualcosa? Certo. Il fatto di che sia stata Bettina è stata la relazione intima fra di loro, perché Ottavio capiva che lei poteva trasmettere quello che lui sentiva.
Assolutamente sì.
Questo è bellissimo.
Sì, perché essendo lei la traduttrice, anche questo testo, ecco, io mi sono permessa oggi di fare una traduzione estemporanea, ma lo tradurrà lei. Ma questo anche, vedi, per una questione proprio di ecco, di rapporto stretto con mio padre, ma anche io l'italiano l'ho imparato dopo, meno giovane. Lei era molto più giovane, quindi lei sente con l'italiano proprio l'appartenenza a questa lingua. Io invece la sento come una lingua imparata, no? E quindi anche per questo lei è la sua, ecco, la sua voce, diciamo, in qualche modo.
Io ringrazio Cecilia Prenz per la sua autenticità, per la sua profondità, per esserci, per aver portato qui la mamma, Elvira Maison, ma ringrazio soprattutto Riccardo Righi, che dalla regia ci organizza queste trasmissioni che prepariamo sempre con tanto affetto per chi ci ascolta. Alla prossima, da Mariella Grande.
Radio Nuova Trieste ha presentato Scrittrici Triestine, a cura di Mariella Grande.